Leggi, guarda, vai al giornale Associated Press, leggi quello, Associated Press.
Russian President Putin to make a state visit to China this week.
Ok, allora dice che il presidente russo deve andare a visitare la Cina, è già andato, ha già fatto la visita e tutto. Il New York Times, super geloso, gelosamente, di questa visita che non gli è piaciuta per niente, cos'è che dice?
Putin will visit Xi, testing a no limits partnership.
In italiano è Putin visiterà il presidente Xi Jinping, adesso al passato ha già visitato, e sta mettendo alla prova la loro alleanza senza limiti. E infatti, finita la visita, i giornali hanno parlato che in effetti hanno consolidato lo raccordo senza limiti. Praticamente Putin sta vincendo contro in Ucraina senza che neanche la Cina si sporchi le mani.
Ah, senza dover intervenire per aiutarlo, la Cina.
Beh, le sta aiutando sotto banco,
Ah, sì.
almeno così dice l'America che sotto banco le sta aiutando, che sicuramente sarà vero. Quindi Putin si è presentato dal presidente della Cina, Xi Jinping, come il vincitore in Ucraina. Sta vincendo e sta avanzando. E l'Ucraina spera che arrivino altre armi dall'Occidente per cercare di rallentare la Russia. E arriveranno e stanno arrivando e vedremo, perché secondo me ho sempre detto che l'Ucraina perderà. Anche se ci hanno messo 8 anni a prepararsi, la CIA, l'FBI, eccetera, 8 anni che hanno preparato l'Ucraina quando finalmente è scoppiata la guerra. E allora la Cina non si è neanche dovuta sforzare per sostenere la Russia. La Russia sta vincendo da solo contro una nazione, l'Ucraina, pensate, sostenuta da un blocco di 32 nazioni che sono tutti lì, che stanno arrossendo, si vergognano, per questo che Macron rosa dalla vergogna e dice: mandiamo i soldati. E Putin gli ha detto: li stiamo aspettando, abbiamo preparato le bare.
Sì.
Quindi questa è la situazione. Cioè tutto ciò che il loro sostegno è servito è stato solo a dimostrare che sono 32 a pappamolle, con uno, come si suol dire, gli americani, no? L'esercito americano non vale niente, c'hanno solo navi, portaerei, ma l'americano in se stesso non è un combattente. Lui vuole aree condizionate, Coca-Cola e lasciare che siano gli ucraini a morire, non loro. Sono eserciti che hanno uno spago al posto della spina dorsale, acqua nelle vene, e con il loro carattere come quello dei moderni pervertiti sessuali che sono diventati l'attuale religione e ideologia. Il tessuto morale dell'Occidente, cioè nessuna moralità. C'è un esercito così, cos'è che faccia? Gente fiacca, delicatina, smorta, che ha paura della loro stessa ombra, l'America e l'Occidente. C'hanno qualche reparto speciale, reparto Delta, che le fanno vedere, pubblicità, filmati, che si buttano nell'acqua, nuotano, fanno questo, fanno
Sì.
quell'altro, ma l'esercito in generale non vale niente però. Non vale niente. L'abbiamo visto in Vietnam. Tutto l'esercito americano, il meglio che c'era, hanno perso. Hanno perso. Abbiamo visto in Afghanistan, il meglio del meglio, i paracadutisti italiani della Folgore, c'era anch'io nella Folgore. E cosa hanno fatto con l'America? Niente, hanno perso. Si sono ritirati pieni di botte. E allora praticamente, guarda, basta guardare un po' la storia. Ho guardato un po' le date, ecco, vuoi qualche data?
Sì.
La Russia ha vinto contro qualsiasi invasore alla fine, li ha vinti tutti. I mongoli li ha vinti nel 1500, finito di vincerli. Gli islamici turchi li ha vinti nel 1877. La Grande Armée, Grande Armée, accent francese, di Napoleone, cioè ha terminato in Russia di essere grande, e invece quello che ha trovato è stato nel 1812, ha trovato la tomba della Grande Armée. E Napoleone è dovuto scappare con la coda in mezzo alle gambe. I nazisti hanno perso l'80%, persero delle loro armate proprio contro i supposti inferiori e incivilizzati russi, che invece si sono rivelati un osso duro, si sono rivelati un esercito migliore, persino dei nazisti stessi, che erano considerati fino a quel momento l'esercito migliore del mondo, molto meglio quello dell'America di oggi, molto 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 meglio. Hanno perso contro i russi, che i quali semplicemente praticamente non sapevano cosa voleva dire arrendersi. Morivano, ma non si arrendevano. E i nazisti, frustrati, ammazzavano tutto quello che potevano. 27 milioni di russi sono stati uccisi. E poi a Stalingrado nessun russo si è arreso. E c'era quel grande famoso generale tedesco che comandava Stalingrado, si chiamava generale Paulus, e Hitler gli ha detto: morite ma non vi arrendete. E Paulus gli ha detto: attacchi al tram. Dopo, quindi, contro le istruzioni di Hitler di morire, di non arrendersi, alla fine Paulus ha detto: arrendiamoci. Si sono arresi. Ma i russi, con tutti i loro morti, erano così furiosi che più di 1 milione di prigionieri tedeschi non tornarono più dalla prigionia. Poveri tedeschi, ingannati dal loro Hitler e dalla loro assenza di Cristo, erano sostenuti dalle chiese evangeliche tedesche, così come gli americani sono sostenuti dagli evangelici americani. Poveri evangelici. Che differenza dall'inizio di Lutero. E la ruota della storia si ripete, Ecclesiaste 1. Ti ho dato qualche scrittura, Angelina?
Sì, ce l'ho qui. Sì.
Ecclesiaste 1, guarda, capitolo 1 c'è qualche stralcio. Lo leggi tu?
Sì, lo leggo. Versi 2 a 10. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene. Verso 5. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri.
Le guerre che succedono adesso sono già successe, sono già avvenute. I mali che avvengono sono già avvenuti. La pazzia umana senza Dio è già avvenuta e continua a ripetersi. La giostra continua a girare perché semplicemente non hanno la verità, non hanno Cristo, non hanno Dio, a cominciare con Israele carnale, che sta uccidendo così tanti a Gaza. Quando se gli desse un poco dell'amore di Gesù, non avverrebbe. E la storia continua a ripetersi in un mondo stolto che continua a respingere Cristo. Verso 7, Angela.
Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire.
9.
Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Ecclesiaste 1, da 2 a 10.
E Salomone era chi ha scritto questo, in Ecclesiaste, che Ecclesiaste vuol dire predicatore. Salomone era pratico di cosa voleva dire di cadere nelle fosse. Le sue fosse predilette erano libertinaggio e lussuria. E aveva avuto Salomone quanti insegnanti, Angela? Almeno 1 migliaio, e tutte donne.
Oh no!
Tutto il femminile.
L'hanno insegnato male, però.
Quindi lui di fosse se ne intendeva, insegnato molto male. Salomone aveva le idee certamente chiare su quanto profonde fossero queste fosse, quanto difficile uscirne. Per questo diceva: vanità della vanità, è tutto vanità. Lui era caduto almeno in 1000 fosse, 1000 donne diverse. E diciamo, questa lezione valeva per Salomone, vale per tutti noi,
Amen.
Vale per i guerrafondai di oggi. C'è qualcosa di nuovo sotto il sole? Non credo. Diceva il Signore all'antica Israele, parlava all'antica Israele, che come l'Occidente di oggi lo aveva abbandonato. Geremia 15, Angelina, verso 8, cosa diceva Dio all'Israele che lo aveva abbandonato?
Le sue vedove sono più numerose della sabbia del mare. Io faccio venire contro di loro, contro la madre dei giovani, un nemico che devasta in pieno mezzogiorno. Faccio piombar su di lei all'improvviso angoscia e terrore. Geremia 15, verso 8.
Il Signore non ha mai fatto sconti a Israele, al suo popolo. È solo oggi che questi falsi profeti dicono che è diventato solo grazia, tutta grazia, nient'altro che grazia. Anzi, non ci serve neanche Gesù, sufficiente la dispensazione di grazia. Stolti, stolti. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. Non è, il Nuovo Testamento non è diverso dal Vecchio Testamento, solo che adesso c'è la salvezza di Cristo, ma non è che Dio e c'è un altro un Dio diverso. Geremia 6, Angelina, 4 e 5.
Preparate l'attacco contro di lei, alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte e distruggiamo i suoi palazzi. Geremia 6, versi 4 e 5.
E infatti distrussero, il giorno di Geremia, i palazzi furono distrutti, Israele fu distrutta, furono tutti o uccisi o schiavizzati o eunuchi o le donne violentate. E li portarono tutti in Babilonia. E Israele ne rimase zero a quel tempo. Dio aveva ripetutamente distrutto il suo popolo antico di Israele, ripetutamente. E lo farà di nuovo con l'anticristo che viene. Ma i falsi profeti questo non lo dicono. Perché sono falsi. Distrusse l'antico Israele perché lo aveva abbandonato. E così distruggerà l'Occidente, che pure aveva preso il posto dell'Israele infedele per portare alta la torcia della verità che Israele aveva rifiutato. Quando Israele crocifisse Gesù, rifiutò di portare la torcia, la luce della verità nel mondo per salvarlo. E lo Dio dovette usare, dopo il Calvario, risurrezione, usare la prima chiesa che per 300 anni ubbidì e lo fece, spinta, ringiovanita dai martiri, dalle persecuzioni. Però dopo, cosa è successo? Arriva Costantino, legalizza il cristianesimo e il cristianesimo se n'è andato a dormire. Perseguitava persino, anche uccisero alcuni, Costantino e gli imperatori che seguirono, uccisero persino dei pagani perché non volevano diventare cristiani e la Chiesa taceva. Andarono in Sud America, Pizarro, la spada e la croce, e uccisero milioni di sudamericani che ancora qui ne parlano perché non volevano Cristo, perché gli davano Cristo, gli davano, dovevano obbligati a essere battezzati, perché dopo li schiavizzavano. Dice che Dio vuole che tu soffri, che il Signore ti ha chiamato schiavo, rimani schiavo, e altre dottrine false del diavolo così. Ma l'Occidente cristiano, come Israele antica, si è incamminato per la via larga e comoda. I suoi idoli di Vangelo di prosperità, comodità, supergrazia, denaro, potere, pacciamama, i predicatori americani che viaggiano in aereo, e molti di questi sono assatanati veramente, predicano il Vangelo del diavolo, il Vangelo dei soldi, il Vangelo che tu mi dai i tuoi soldi e Dio ti benedice, un Vangelo assatanato, si chiama il Vangelo della prosperità. Tipico degli evangelici e della Chiesa protestante. La Chiesa cattolica sotto naftalina con pacciamama. Quindi il diavolo impera in questo mondo, divide e conquista. divide et impera, cioè divide e conquista. Quindi il diavolo ha settarizzato la Chiesa mondiale in protestanti, cattolici, geoviani, eccetera, che ne sette dappertutto, e li ha messi uno contro l'altro, come sai quelli che fanno scommesse, si mettono intorno al recinto e scommettono soldi, e lì ci sono i galletti da combattimento che si combattono fino alla morte. Il diavolo fuori dal recinto, sono secoli che si gode i galletti religiosi cristiani che si fanno le guerre, adesso si fanno la guerra dottrinalmente, ma l'Occidente cristiano e queste cose qui non le capisce. L'Occidente cristiano è troppo ipnotizzato davanti allo specchio, gli specchi dei narcisi, e c'è lo specchio cattolico, protestante, si guardano allo specchio, come che diceva la strega, guardava se stessa e diceva: specchio delle mie brame, chi era più bella del reame? Non dicono così oggi? Ma sei tu la più bella, la Chiesa cattolica,
sì,
la Chiesa protestante, dalla dispensazione, i geoviani, noi siamo i più belli. Il diavolo ha messo il laccio, come sai, il guinzaglio dei cani, l'ha messo al collo delle religioni e li porta in giro come gli pare, gli piace. Invece che la Chiesa evangelica andasse a evangelizzare il mondo per Cristo, no, devono andare in Israele a sostenere un branco di capre, che sono capre, che hanno respinto Gesù e ancora lo respingono, e sono lì in ginocchio a leccargli i piedi. È il diavolo che gli batte le mani. Quegli altri, pacciamami, è lo stesso. Preghiamo per le pecorelle sedute in panche, che queste cose non le capiscono.
Amen.
Preghiamo.
Amen. Grazie, Signore.
Vi ho detto, quando entrate in una chiesa, se andate lì, mandateci per evangelizzare, non per diventare un pappagallino che ripete le cose. Prima di entrare, pregate che il Signore vi protegga dagli spiriti di religione. Dobbiamo avere solo lo Spirito di Cristo, fratelli.
Amen.
In conclusione, i capi in Occidente, i capi occidentali che una volta erano cristiani, erano credenti, adesso sono diventati servitori del falso Dio del mondo. Zizzania e pagani al 100%.
Amen. E assicuriamoci che noi facciamo la nostra parte, altrimenti è molto facile diventare come loro. Quindi Dio ci aiuti.
Grazie, Signore.
Amen. Amen.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore.
Bene, fratelli, abbiamo cercato di toccare in questo mattino di predicazione da voi e sera.
Sì.
E fratelli, in Giappone cos'è?
Notte, credo.
Sarà notte fonda.
O mattina, non lo so.
Cercate di toccare i punti principali di questa settimana. Comunque domani continueremo.
Sì.
Ci sono altre cose, altri punti che vogliamo toccare.
Mm-hmm.
Mantenetevi, fratelli, a studiare la parola. Non fatevi imbalsamare in qualche religione di imbalsamati. Rimanete liberi, rimanete sposa di Cristo.
Amen.
Noi apparteniamo alla Chiesa mondiale della sposa di Cristo.
Grazie.
Siamo la sposa, questo lo sa solo Dio. Perché Giuda è andata avanti 3 anni e mezzo e poi non ce l'ha fatta più. Va bene. Anche Pietro è scoppiato. Però dopo è scoppiato, prima è scoppiato male, rinnegamento, poi è scoppiato bene, è scoppiato in lacrime, e poi è scoppiato in pentimento, e poi è scoppiato in tutto il mondo a far scoppiare altri Pietro, altri
Amen.
Discepoli, altri apostoli.
Grazie, Signore.
E così anche noi, fratelli, non lasciate, vi dico questo, non lasciate, non permettete che le vostre distrazioni di lavorare per pagare l'affitto vi distolga dalla vostra prima chiamata di sposa di Cristo. Va bene, prendetevi cura dello sposo. Cosa fa la prima chiamata della sposa? Qual è? Prendersi cura dello sposo. La moglie del marito, il marito della moglie, nel nostro caso siamo o vogliamo essere o dovremmo essere la sposa di Cristo. Ci riusciremo, questo dipenderà dalla nostra opera. La salvezza è assicurata grazie al sangue. ma la corona di sposa, questa dipende da noi. Infatti Gesù ripete 7 volte, Apocalisse capitolo 2, 3, a 7 chiese, cosa ripete? A chi vince? A chi vince? Cosa? A chi vince qualunque diavolo si mette davanti. E c'era un diavolo per la chiesa di Efeso, c'era un diavolo per la chiesa di Smirne, c'era un diavolo per Pergamo, c'era un diavolo per Tiatira e una per Sardi, il diavolo dei morti. E poi veniva la chiesa numero 6, Filadelfia, che ha vinto il diavolo e aveva guadagnato la corona, aveva già la corona. Perché Gesù gli ha detto, Apocalisse 3:11, stai attento che nessuno ti rubi la corona. Vuol dire che l'aveva. E poi c'era il diavolo davanti alla chiesa di Laodicea, che ormai aveva fatto polpette. Quelle di Laodicea già avevano tragugiato le bugie del Vangelo di prosperità, il Vangelo dei soldi, il Vangelo della supergrazia, e loro erano, diciamo, noi siamo giusti, siamo perfetti, siamo qui, siamo là, e Gesù gli fa, tu non lo sai invece che sei nuda, e povera, e misera, e miserabile. Apocalisse 3:14. Angela, mi fermo.
Amen, grazie.